Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Eccoci qua, benvenuti da Simona Nera ad una nuova puntata di Radio Zainet, oggi anticipati da questa Guantanamera che ci fa entrare subito nell'argomento di oggi. Cuba, ci sarà una svolta nel Cuba dopo Castro, che sempre Castro rimane? Ne parliamo con Matteo, che frequenta storia medievale, moderna e contemporanea all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao Simona.
E con Martina, che invece frequenta l'Università Roma 3 Scienze Politiche.
Ciao a tutti!
Andiamo subito ad ascoltare, dopo le note di Guantanamera, quelle di Daniele Silvestri con Coiba.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Thank you.
Daniele Silvestri, Coiba a Radio Zainet. Con queste canzoni siamo proprio entrati veramente nell'atmosfera della puntata di oggi, dove cercheremo di vedere che cosa cambia, se cambia qualcosa, dopo che Fidel Castro ha rinunciato alla sua posizione di presidente del Consiglio di Stato della Repubblica di Cuba, che è l'equivalente di essere capo dello Stato e del governo, pur mantenendo comunque la carica di segretario del Partito Comunista Cubano. Un avvicendamento che in realtà lascia un castro per un altro castro, Raul, suo fratello. Andiamo adesso ad ascoltare la scheda e poi parleremo ancora con i ragazzi a Radio Zainet.
Dopo 49 anni di dominio più o meno incontrastato, Fidel Castro, il capo dei Barbudos che rovesciarono il dittatore Batista nell'ormai lontano 1959, ha abdicato in favore del fratello Raul. Il leader Máximo era ormai troppo vecchio e malato. Molti detrattori gli contestano sistematiche violazioni dei diritti umani e delle più elementari libertà politiche. I suoi sostenitori rispondono citando i tassi di mortalità infantile, che sono perfino più bassi di nazioni come gli Stati Uniti. Il livello della sanità è elevato e l'altissima scolarizzazione promossa dal regime, anche attraverso la TV pubblica, che trasmette programmi di istruzione universitaria. Molti commentatori hanno visto in Raul la possibilità di un nuovo corso per Cuba e la fine del lunghissimo embargo imposto dagli Stati Uniti, che costringe l'isola a gravi ristrettezze economiche.
Diamo il benvenuto ad Antonio Moscato, docente presso l'Università degli Studi di Lecce, nonché...
Che oggi non si chiama più di Lecce, ma del Salento.
Ecco, ha fatto bene a correggermi.
No, ma per carità, è una sciocchezza il cambio di nome. È stato fatto per ragioni molto contingenti, sperando in una terza rielezione del del rettore.
Ma noi la chiamiamo più che altro in veste di esperto e saggista della storia di Cuba, sì, avendo lei scritto numerosi saggi, infatti, tra cui Breve storia di Cuba.
Bene.
La lascio subito alle domande dei ragazzi, vai Martina.
Allora, innanzitutto, come mai Fidel ha deciso di ritirarsi proprio in questo momento? Perché non prima, visto che comunque erano già 2 anni che esercitava il suo potere solo dall'ombra, ecco?
Ecco, il non prima è una risposta molto giusta, cioè ci si può domandare come mai non l'ha fatto anche molto prima del suo malessere, poi malattia grave, perché in effetti sarebbe giusto passare la mano ad altri dirigenti più giovani, e questo bisogna chiederlo a lui, perché ha ritenuto, pur avendo una serie di collaboratori giovani, validi, capaci, fidati, di restare a lungo, quando in effetti anche dopo le dimissioni può continuare a influire per un grande prestigio accumulato per meriti lontani.
Senta, uno degli aforismi più celebrati di Fidel Castro è «La storia mi assolverà». Ecco, la storia come ricorderà questa figura?
Beh, naturalmente la storia non ha mai una visione univoca.
No, ma nel senso...
Sì, certo. Nel senso che ci sono opinioni diverse. Io stesso devo distinguere tra i grandissimi meriti iniziali e il coraggio di sfidare un regime che era così vicino agli Stati Uniti e così lontano da Dio, come si soleva dire, e sfidarlo quando sembrava tutto impossibile per 2 volte, vincere e portare a termine un processo rivoluzionario. Questo era un grande merito. Altro merito di avere poi resistito anche alle pressioni sovietiche dopo alcuni cedimenti e di aver saputo sganciare dall'URSS Cuba. Questi sono meriti, e poi ci sono il modo con cui ha gestito il potere, il modo con cui le molte critiche legittime, soprattutto il comportamento negli ultimi anni, che non è dittatoriale ma paternalistico, alcuni dicono, in Italia non si può dire, dicono abuelistico, l'abuelo è il nonno, perché diciamo da buon nonno che interferisce in tutte le cose e decide il colore dei taxi e anche la formula del pane e poi come sono disposti i mobili in un centro di ricerca, eccetera. Questi sono i punti deboli del suo intervento.
Senta, su questo tipo di comportamenti può aver influito comunque la gravità della situazione economica dell'isola anche in relazione al lungo embargo cui è stata sottoposta?
Certo, io direi più in generale che i problemi di Cuba non sono mai stati scelti liberamente dal suo gruppo dirigente. Cuba ha un'eredità che non è la più grave del passato coloniale, che però anche determina la monocultura e pesa molto. Poi c'è l'eredità del periodo semicoloniale, dopo l'indipendenza e fino al momento della rivoluzione, e poi c'è il peso dell'influenza sovietica, che non era una scelta libera, perché una volta che gli Stati Uniti interrompono tutti i rapporti bisognava cercare di avere il petrolio da qualcun altro e di vendere lo zucchero, però l'Unione Sovietica ha trasmesso alcuni dei suoi difetti e questo ha creato parecchi problemi. Allora, in questo senso c'è una situazione difficile e che diventa gravissima quando di colpo, nel quadro del crollo dell'Unione Sovietica e dei muri, viene pressoché interrotta la fornitura di petrolio, ridotti al minimo gli acquisti di zucchero, insomma è un bel problema e quindi certamente una situazione economica non facile.
Ecco, ricollegandoci proprio a questa sua risposta, al momento comunque l'amministrazione statunitense non sembra avere intenzioni di levare l'embargo. Come si spiega dunque questa svolta progressista?
Allora, prima di tutto va detto che l'amministrazione statunitense non ha l'intenzione di levare l'embargo, ma di fatto lo ha levato su alcune cose per le pressioni degli Stati Uniti agricoli che erano interessati a vendere. Ci sono due lobby, una lobby anti-castrista e una lobby invece che vuole, non è filocastrista, ma vuole fare affari che sono logici, che sono iscritti nella geopolitica. E quindi dal 2001, con una scusa, con un pretesto umanitario, hanno cominciato a sbloccare le forniture soprattutto di alimentari e di medicinali, però i cubani devono pagarle in contanti e quindi poi è un bel problema pagarle a caro prezzo e poi ci sono tutta una serie di ostacoli. Non lo vogliono interrompere perché Cuba rimane scandalosa, dicevano prima che era perché era legata all'Unione Sovietica e all'inizio non lo era per niente, poi l'Unione Sovietica è crollata e ha inasprito il blocco, quindi evidentemente questi sono pretesti. Il fatto vero è che Cuba è un cattivo esempio per il resto dell'America Latina, l'esempio che si può eliminare l'analfabetismo, che si può garantire la sanità a tutti, che si può sviluppare una medicina avanzata, in questo senso è un cattivo esempio dal punto di vista di chi ha dominato l'America Latina e l'ha considerata il giardino di casa. E per questo ho sempre detto, quando mi dicevano ma perché Fidel non se ne va, che così diminuirebbe l'embargo, invece non è affatto diminuito, se non per interessi di alcuni settori dell'economia statunitense.
Ecco, a proposito della cessione del potere da parte di Fidel, perché la scelta è caduta proprio su Raul e non su altre figure interne sempre al partito?
Allora, prima di tutto, in un paese che ha dei difetti gravi dal punto di vista del funzionamento, io non lo nascondo, difetti che sono legati a vari fattori, uno una tradizione latinoamericana, l'altro l'influenza degli anni di legame stretto con l'Unione Sovietica, non si può mai sapere bene con che criterio vengono prese queste cose, cioè non è che vengono annunciate, non è che vengono esposti chiaramente i problemi. Certamente è stato, l'idea è stata quella, non è solo Raul, è l'idea che 4-5 figure che sono state legate alla rivoluzione fin dal 53, e quindi Raul e altri, sono al vertice del potere, affiancati da giovani relativamente di 56 o 42 anni, come il ministro degli esteri, eccetera, eccetera. E l'idea è di garantire una continuità con pugno di ferro. Qualcuno dice proprio per fare le riforme Raul vuole essere sicuro di avere in mano il paese e vuole tenere a bada eventuali ortodossi che protestano per le riforme, facendo vedere che sono proprio gli uomini che hanno fatto la rivoluzione quelli che garantiscono questo. Entro certi limiti è analogo a quello che era accaduto in Cina, ma la situazione è molto diversa della Cina.
Ultima domanda, Martina.
Sì, proprio a questo proposito, un esule intellettuale cubano, Carlos Carralero, ha dichiarato che il regime, passando da Fidel a Raul, da carismatico diventerà burocratico, ma resterà pur sempre un regime. Come commenta questa frase?
Ma non mi pare molto intelligente. Intanto burocrazia c'è purtroppo da sempre. E il fatto che Fidel Castro abbia attaccata non toglie che è potentissima e che diciamo Guevara se n'è andato da Cuba esattamente perché era preoccupato per la crescita impetuosa della burocrazia e per anni i suoi scritti più importanti sono stati censurati, non sono stati pubblicati insomma la maggior parte dei suoi scritti, quindi non è possibile dire che adesso diventerà burocratico. Caso forse voleva dire che diventerà più collettivo il potere, ma non sappiamo, cioè è inutile fare previsioni, bisogna vedere, è che le misure annunciate da Raul sono difficilmente concretizzabili, per esempio dice adesso i cubani, oggi c'è grande rilievo su alcuni giornali, che i cubani potranno andare finalmente negli alberghi per turisti, oh bella, ma se costano $100 a notte e loro non ne guadagnano nemmeno 7 o 10 al mese, come potranno andarci quelli che fanno un lavoro onesto? Ci andranno i magnaccia, ci andranno quelli che organizzano il traffico di carne umana per i turisti, ci andranno i ladri, cioè, quindi non è pratico. Poi dicono che si potrà comprare finalmente un computer e forni a microonde che erano vietati insieme con il pretesto del consumo, ma in realtà il computer era preoccupante per quello che è la circolazione delle idee fuori controllo, ma chi potrà pagarseli? Ecco, questi sono problemi grossi e moltissime delle cose annunciate da Raul Castro, come la tendenziale parificazione tra dollaro e peso, sono lontanissime a venire perché ci sono ostacoli enormi, il rapporto tra dollaro o peso convertibile, che è la versione locale del dollaro, e il peso normale è da 1 a 24, e quindi mi pare difficile che si possa superare un divario del genere in poco tempo.
Professor Antonio Moscato, grazie per essere stato con noi oggi a Radio Zainet, ricordiamo docente presso l'Università del Salento. Grazie ancora, allora.
Prego,
professore, buona giornata. Radio Zainet si ferma per qualche minuto, restate con noi.
Zainet, la scuola che fa radio.
Tú que dices que mi patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo. Una luna tan brillante como aquella que se pierde en la dulzura de la caña. Un video que vive en las montañas. Un rubí, cinco fragas. Tú que dices que mi patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo. Una luna tan brillante como aquella que se pierde en la dulzura de la caña. Un final que vive en las montañas. Un rubí, cinco fragas y una estrella. Un fidel que vive en las montañas. Un rubí, cinco fragas y una estrella. te quiero más. Venimos a defender la revolución cubana, venimos a defender la revolución cubana. Porque se va la primera de la lucha americana, porque se va la primera de la lucha americana. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no.
Siete di nuovo in ascolto con Radio Zanit, stiamo ascoltando Banda Bassotti con Che Linda Es Cuba, e proprio di Cuba oggi abbiamo parlato, stiamo ancora parlando con i ragazzi di Radio Zanit. Che dire, una più o meno svolta, mi pare di aver capito, quella che è in corso nel piccolo paese caraibico. Non so se Matteo voleva aggiungere qualcosa.
Beh, che sia una svolta è tutto da dimostrare. Comunque il potere rimane ancora nelle mani dell'elite rivoluzionaria, come diceva il professor Moscato. Quindi,
diciamo, ecco, che la vendita di computer e DVD autorizzata da Raul non sarà proprio di per sé una svolta.
No, anche perché, come ha detto bene il professore, quelli che svolgono un'occupazione normale all'interno dell'isola non se li possono neanche permettere. Quindi, ecco, è abbastanza relativa questa commercializzazione di beni di consumo. Poi, certo, la uscita di scena di Fidel forse potrebbe incentivare gli altri stati, una volta rimosso questo simbolo, potrebbe incentivare gli altri stati a intrattenere relazioni più costruttive.
Tra l'altro Raul è sempre stato un grande conservatore, quindi effettivamente sale anche il dubbio che, insomma, non stia cercando di realizzare questa svolta, appunto, progressista, tra virgolette, più che altro per andare a sistemare le situazioni di malcontento, perché, vabbè, purtroppo dopo 40 anni di embargo, effettivamente, la popolazione...
Certo, e resta il fatto, tra l'altro, che al di là della possibilità di acquistare il computer, quello che dovrebbe essere magari consentito è il libero accesso a tutti i siti di internet. Forse questo magari sarebbe anche un po' più gradito, perché ancora l'isola compare tra i 13 nemici di internet secondo l'elenco stilato da Reporter Sans Frontier. No, Matteo?
Sì, indubbiamente sì. Certo, poi... quello che dà più fastidio forse analizzando la situazione del paese è che viene trattato come appunto il simbolo dello stato oscurantista che nega i diritti umani, e poi invece sotto i nostri occhi abbiamo quello che succede per esempio in paesi come la Cina, che invece possono addirittura usufruire di una vetrina come i giochi olimpici.
Non che però la Cina anche non sia denunciata per il suo atteggiamento nei confronti dei diritti umani.
Sì, però ci si guarda bene dall'imporre embarghi.
Sai com'è? L'economia cinese in questo periodo tira
un bel
po'.
Va abbastanza di moda.
Vero. Martina, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, vabbè, alla fine mi sembra che sia una comparazione un po' sterile, perché comunque a prescindere dalla Cina, cioè a Cuba continuano ad essere detenuti i prigionieri politici, sebbene qualcuno sia stato liberato proprio ultimamente. Ecco, magari anche in questo senso si sta avviando una svolta dal punto di vista dei diritti umani.
Certo, io direi che possiamo anche andare ad ascoltare, come nostra consuetudine per finire la puntata di Radio Zainet, il flashback che oggi Matteo ci propone.
Louis Armstrong.
Tenuti al costo alla musica. Ebbene sì, amici, oggi è il 40° anniversario della prima registrazione del trombettista più grande che il jazz abbia finora conosciuto. Infatti, Louis Armstrong iniziò l'eccezionale serie di registrazioni con gli Hot 5 e gli Hot 7. Durante il biennio 25-27, il jazz venne completamente stravolto dalla classe e dal talento di un ragazzo nero che pareva non avere alcuna speranza nell'America d'inizio Novecento. E noi allora lo vogliamo ascoltare, perché questo è il modo migliore per ringraziarlo di tutto quanto ci ha dato. Louis Armstrong con We Have All the Time in the World.
on the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less. Oh, love.
Ben ritrovati con Flashback, l'appuntamento con la storia della grande musica. Avete appena ascoltato Louis Armstrong con We Have All the Time in the World, uno dei brani più acclamati nella storia della musica. Il trombettista più famoso al mondo contribuì con il suo talento a capovolgere i dettami di un genere che lo vide tra i suoi maggiori esponenti di sempre. E pensare che da bambino era talmente povero da non potersi permettere alcun tipo di strumento. Dovette attendere l'arresto e la permanenza in un riformatorio per poter conoscere la strada che avrebbe dovuto percorrere.
E questa sì che è musica, Louis Armstrong, protagonista del flashback di oggi di Radio Zainet. Siamo arrivati veramente al momento dei saluti, ringraziamo quindi Matteo che frequenta storia medievale, moderna e contemporanea all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao.
E ovviamente anche Martina che invece frequenta Scienze Politiche all'Università Roma 3 di Roma.
Ciao.
Un saluto va a tutti i nostri ascoltatori. Simona Neri vi rinnova naturalmente l'appuntamento con Radio Zainet. A domani, ciao a tutti. Help me show my love.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet www.radiozainet.it.